Bentrovati e bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario e ciò che ci circonda. Proseguiamo il nostro viaggio in questo mese di ottobre con un piccolo salto nel passato, nel recentissimo passato, perché qualche settimana fa ho visto il nuovo film Dune. Ora, per chi ha la mia età, 44 anni, Dune è un grandissimo classico, perché tutte le persone come me hanno visto, amato e adorato il film Dune, che è il film del 1984 di David Lynch, grandissimo chiaramente regista, padre di questo cinema, possiamo dire, metafisico, astratto, e papà, come sappiamo, di opere meravigliose, quali, adesso vi faccio una piccola cronostoria di David Lynch, perché secondo me lo merita assolutamente, perché la sua filmografia è meravigliosa, da Vestito Blu a Cuore Selvaggio, Fuoco cammina con me, perché David Lynch dobbiamo ricordarcelo anche come il grande regista, il grande padre della madre di tutte le serie TV, Twin Peaks, perché ricordiamoci che prima di Twin Peaks c'erano le soap opera, c'era Dallas, c'erano le sitcom, c'erano i Jefferson, c'erano i Robinson, c'erano Dynasty, c'era questa roba qui, c'era Capitol, c'era questa roba qui. Poi arrivò David Lynch, che la vide lunga a fine anni 80 e diede vita a Twin Peaks, a questa serie TV, in 8 puntate prima e 20 o 22, non mi ricordo, la seconda stagione. Le prime 8 meravigliose, con questo omicidio di Laura Palmer. Vi ricordate, tra l'altro, proprio la pubblicità che venne creata attorno a quell'evento, che era appunto l'arrivo in televisione di questa cosa nuova, che era appunto la serie TV, che era appunto Twin Peaks, e quindi questo lancio con quelli che dice Baricco, più volte abbiamo usato questo elemento, i segmenti, cioè il fatto che quella serie TV arrivava, era legata poi al lancio di un libro, al lancio di tutta una serie di prodotti. Ecco, era proprio il classico elemento di immaginario, di produzione di un immaginario. Ecco, Twin Peaks all'epoca non riuscì a fare breccia come è riuscita oggi Netflix, chiaramente con le serie TV, ma è stato, diciamo, il capostipite. Da lì poi partirono tutta una serie di primi prodotti che però non ebbero quel grandissimo successo invece che hanno avuto oggi le serie TV. David Lynch poi è stato il regista di due film per me fondamentali. Uno è Mulholland Drive, io lo ritengo veramente un capolavoro. Anche qui Mulholland Drive doveva essere il pilota di una serie TV che poi non decollerà, e quindi David Lynch la metterà insieme e creerà questo film visionario veramente, veramente incredibile. Poi l'altro grande film per me epocale è stato Strade perdute. Strade perdute è veramente un capolavoro, eh? Dick Loren is dead, la frase con cui inizia e con cui finisce il film, esattamente come è iniziato, veramente un viaggio visivo incredibile, senza dimenticare capolavori come il primissimo film, che è un horror, Eraserhead o The Elephant Man, con un giovanissimo Anthony Hopkins, davvero un bellissimo film, insomma. E poi vi consiglio anche il suo libro, perché ha scritto anche un libro, David Lynch, ed è veramente un capolavoro, si chiama Nel profondo degli abissi, si intitola, e dove c'è spiegata appunto la sua filosofia. Bene, e da quel film degli anni 80, appunto, di David Lynch, ci fu il primo grande revival di Dune. Perché revival di Dune? Beh, perché Dune è un ciclo di libri, prima di tutto, e dobbiamo ricordarcelo che nulla e nessuno inventa niente, sono libri che sono usciti tra il 1965 e il 1985. Quindi questa puntata è dedicata al grande immaginario creato appunto da Dune. Bentrovati, bentrovati Scaffale Alfa Pop, l'immaginario ciò che ci circonda, e mai come questa puntata abbiamo a che fare appunto con un grande immaginario ed è l'immaginario appunto di Dune. Allora, abbiamo citato il primo film di Dune, ma adesso entreremo dentro a questo nuovo remake che è uscito nei cinema e sta ancora girando, perché chiaramente è il grande film che doveva rilanciare le persone in sala. Questo è 007, nel momento in cui vi parlo non l'ho ancora visto, ma avremo modo poi di parlare anche dell'immaginario di 007, che è uno dei miei grandi miti cinematografici. Comunque, stavamo dicendo, Dune è stato ed è sicuramente un prodotto da immaginario. È chiaro che la generazione che guarderà questo nuovo Dune non credo che poi andrà a recuperare i libri da cui è tratto Dune in origine, perché stavamo dicendo appunto il ciclo di Dune esce tra il 1965 e 1985, quindi sono 20 anni in cui vengono scritti questi sei romanzi che formano la saga di Dune, l'universo di Dune. Chiaramente poi ci sono stati due spin-off e altri libri che ruotano attorno, ma sei sono l'asse portante della struttura di Dune, quindi questo fa pensare che il film possa essere una esalogia, quindi sei film, anche se credo che verrà concepito più come trilogia. Cinematograficamente parlando, funzionano meglio le trilogie che le esalogie, quindi presumo che i prossimi film della serie saranno forse una summa di questi cinque libri che mancano, perché in realtà il Dune che abbiamo visto al cinema adesso, e se poi avete avuto modo di rivedere anche il Dune del 1984, sono di fatto pari pari il primo volume. Chi è l'autore? L'autore è Frank Herbert, è uno dei grandissimi nomi della fantascienza, con il ciclo di Dune ambientato appunto nel pianeta di Arrakis. E Herbert conquista il premio Hugo. Il premio Hugo è di fatto il premio Nobel della fantascienza, ma soprattutto traccia un discrimine tra un vecchio modo di fare fantascienza e un nuovo modo di fare fantascienza. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che il ciclo di Dune non è semplicemente il western trasportato avanti nel tempo. Che cos'è la fantascienza? Questo. La vecchia avventura, il vecchio mito della frontiera trasportato nel futuro. Star Trek ha esattamente questa struttura, il fatto di andare a conquistare nuove terre è quello appunto che facevano nel Selvaggio West, quando si andavano a conquistare le terre all'interno di quelli che diventeranno appunto gli Stati Uniti d'America, allargati a 50 stati e non solo alle 13 colonie che chiaramente erano già diventate indipendenti a fine del Settecento. Quindi la fantascienza non è altro che il cinema western preso e portato avanti nel tempo. Con Dune, con il ciclo di Dune e quindi con i romanzi di Frank Herbert, in realtà si cambia completamente prospettiva. Perché? Perché la fantascienza diventa un genere letterario che si occupa del potere e si occupa in particolar modo della critica alla società contemporanea. E da lì che, ad esempio, verrà fuori il mio grande amore, lo sapete, Star Wars viene fuori appunto da Dune. Non è un caso che in questo nuovo film uscito appunto in settembre, che è appunto diretto da Denis Villeneuve, ci sia un immaginario che richiama indubbiamente a Star Wars. Il vestito, il classico vestito dei Jedi, il discorso che c'è questa profezia, che c'è questa dimensione dell'uso della parola, che era già chiaramente nel romanzo di Herbert, c'era tutto questo, è quello appunto che noi sappiamo che George Lucas prende, utilizza, spreme e trasforma poi nella fantascienza filmica, in questo caso, perché non parte da un libro, Dune parte da un libro, ma invece Star Wars no, e trasformerà appunto nelle tre trilogie appunto di Star Wars. Però ecco, Dune ha il merito di avere inaugurato sicuramente una fantascienza nuova, non più la fantascienza semplicemente d'avventura, ma la fantascienza distopica che critica la realtà in cui viviamo. Bentrovati, bentrovate a Scaffale Alpha Pop, l'immaginario ciò che ci circonda. Stiamo parlando di un grande ciclo narrativo che è il ciclo appunto di Dune, scritto da Frank Herbert nel 1965 e terminato nel 1985. E quali sono i libri, così ci capiamo subito, perché noi appunto stavamo citando il film di Denis Villeneuve appena uscito, Dune, che è un remake di Dune di David Lynch del 1984. Tra l'altro, lo sapete benissimo, protagonista di quel film è Sting. Sting venne utilizzato come attore principale della versione del 1984 di Dune. Quali sono i sei libri del ciclo di Dune? Beh, il primo chiaramente è Dune, uscito nel 1955, il secondo è Il Messia di Dune, che esce nel 69. Chiaramente Dune ebbe un grandissimo successo da un punto di vista appunto di questo cambio dell'immaginario della fantascienza, non più soltanto l'avventura western portata avanti nel tempo, ma appunto questa dimensione distopica di critica della società attuale e soprattutto critica del potere, perché chi ha visto questa versione chiaramente rispetto alla versione degli anni Ottanta ha potuto vedere ancora di più la critica alla società attuale, la critica al potere, e non solo, secondo me è stato sottolineato molto bene in alcuni articoli su riviste specializzate, lasciate stare la roba che esce, quella preventiva chiaramente è tutta roba che parla sempre solo bene di quello che si vedrà, perché deve spingerci al cinema. La critica su giornali invece cinematografici la mettono fondamentalmente sul piano di come è stato realizzato il film, e chiaramente è lì da vedere, è un capolavoro da un punto di vista visivo, da un punto di vista proprio di effetti speciali, della veridicità di questi effetti speciali che ormai sono diventati l'essenza di questo cinema. Dall'altra parte invece, per leggere delle belle recensioni bisogna andare sulle riviste specializzate di fantascienza, dove appunto ci sono i cosiddetti esperti o nerd, come vengono presi in giro, che sanno appunto di cosa si parla quando si parla di fantascienza, perché la fantascienza, a differenza del giallo, come dicevamo nelle puntate dedicate al Festival della Letteratura, il giallo è rimasto un genere, il giallo sta diventando finalmente, diceva Varesi, vi ricordate nella puntata che abbiamo fatto dedicata appunto al Festival della Letteratura, la letteratura gialla ha una finalità etica, dicevamo, ha il compito di raccontare la realtà e soprattutto di farci vedere qualcosa che i fatti, la narrazione dei fatti, quindi il giornalismo, ancora non può farci vedere. La fantascienza invece, non si sa perché, è rimasta ancora un genere di pura fiction, e il fatto che sia un genere di pura fiction spesso, molto spesso, fa sì che le persone non si rivolgano alla fantascienza come letteratura o come intrattenimento cinematografico, perché vabbè, ma quelle sono storie che non stanno né in cielo né in terra, sono storie di fantasia e non hanno nulla a che vedere nulla con la realtà. E invece il ciclo della Fondazione di Asimov, ad esempio, è un grandissimo ciclo di storie, anche qui legate al tema della scienza, del rapporto tra la scienza, la tecnologia e la vita dell'uomo, e anche in questo caso il potere. E qui è la stessa cosa. Dune è un grandissimo ciclo sul potere. Il Messia di Dune, il volume 2, quindi dicevamo, racconta invece la storia appunto di come il protagonista abbia chiaramente intrapreso questa strada quasi profetica, da cui ad esempio poi viene fuori tutta la storia anche di Matrix. I figli di Dune sono chiaramente la seconda generazione, l'imperatore dio di Dune, il quarto libro che esce nel 1981 e racconta questa figura dell'imperatore che almeno fino al quarto volume viene sempre evocata, un po' come il Dracula di Bram Stoker, ma mai si vede questo imperatore, quindi quel quarto volume è dedicato proprio all'imperatore dio di Dune. Poi ci sono gli eretici di Dune, libro sinceramente molto debole e anche abbastanza pesante, diciamo nel 1984, e fino ad arrivare alla chiusura. Herbert riesce a chiudere il ciclo, spesso capita che questi autori non riescano a chiudere il ciclo, invece lui ce l'ha fatta nel 1985, e con il ciclo La Rifondazione di Dune. Poi usciranno dei racconti, La Strada di Dune, che sono dei racconti che mettono insieme varie storie, e poi ci sono degli spin-off. Questo è quindi il ciclo completo di Dune. Bentrovati, bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario ciò che ci circonda. Quindi dicevamo, partendo dal nuovo film di Dune, stiamo parlando di questo immaginario che ha ripreso in mano il film di Dune, appunto questo immaginario prodotto in questi sei libri usciti tra il 65 e l'85 ad opera di Frank Herbert, trasformati in film per la prima volta da David Lynch nel 1984, dove appunto c'era tra i protagonisti appunto c'era anche Sting, e poi appunto al film del 2021 di Denise Villeneuve, dove c'è chiaramente un cast spettacolare, perché c'è anche Javier Bardem dentro, c'è Timothée Chalamet, che forse vi ricordate per Chiamami col tuo nome, insomma, quindi c'è un cast veramente, c'è Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, insomma c'è veramente un cast, si direbbe, stellare. Qual è la novità di questo Dune? Beh, la novità di questo Dune, oltre chiaramente all'impianto visivo, che abbiamo detto che chiaramente fare fantascienza oggi rispetto alla fantascienza degli anni 70 e 80 è molto più, tra virgolette, facile. La tecnologia digitale, il fatto di poter usare la computer grafica fa sì che queste astronavi immense con cui si muovono i protagonisti di Dune siano assolutamente credibili e non incredibili, come succedeva appunto nel film di David Lynch. Ma soprattutto c'è una qualità anche visiva del digitale che rende veramente ormai molto molto credibile questa fantascienza. Sembra quasi di vedere un documentario, quasi più che un film di fiction. Ma la novità grande di questo nuovo Dune è l'elemento chiaramente ecologico. L'elemento ecologico è decisamente importante in questo nuovo film. È chiaro che era già contenuto nel primo Dune, ma è altrettanto chiaro che la tematica ecologica è una tematica chiave di questi ultimi anni, perché la questione della siccità, la questione dello sfruttamento delle risorse di un pianeta, è chiaro che era già presente a fine degli anni 60 e negli anni 70. Non è un caso, infatti, che tutto il ciclo di Dune ruota, oltre attorno alle vicende dei protagonisti, al fatto che su questo pianeta Arrakis si sfrutta fino all'eccesso la presenza di questa spezia che si trova appunto mescolata, una sorta di mélange con la sabbia. Quindi bisogna mietere queste dune di sabbia. Il pianeta è un enorme, enorme deserto dove bisogna mietere questa spezia. Questa spezia serve per viaggiare, quindi è una sorta di, anziché avere il motore a curvatura come in Star Trek o la velocità, l'iperspazio come in Star Wars, qui c'è questa spezia che consente ai motori chiaramente di avere quella potenza necessaria. È chiaro che la spezia è indubbiamente il petrolio, è l'immagine, la metafora del petrolio, il fatto che noi stiamo spremendo la nostra terra e soprattutto la stiamo spremendo nel deserto, perché è nel deserto che viene tirato su il petrolio. È chiaro, insomma, che l'immagine è quella, però in questo Dune sinceramente questo discorso è molto importante, anche perché i protagonisti si muovono all'interno del deserto, trovano la popolazione del deserto e vanno insieme alla popolazione del deserto, che chiaramente è come estetica ricorda i beduini, ricorda le popolazioni dei paesi del Medio Oriente, e quindi c'è tutta anche questo discorso di questi medio orientali che sono visti come dagli occhi del potere, vengono visti chiaramente come terroristi. Dagli occhi invece del ragazzo che entra in contatto con questi invece viene visto come resistenti, che resistono appunto contro questa eccessiva sovrapproduzione della spezie, quindi sovrapproduzione economica, e chiaramente una lettura di come funziona il meccanismo economico nei nostri giorni: sfruttamento di risorse, uccisione di persone senza guardare in faccia a nessuno e arricchimento smisurato nelle mani di poche persone. Insomma, capite che è una grande metafora un po' del nostro presente, ma non è solo questo l'attuale Dune. Bentrovati, bentrovati a Scaffale Alfa Pop, l'immaginario ciò che ci circonda. Stavamo parlando appunto di Dune, concludiamo questa puntata. Io vi consiglio vivamente di guardare il film della Villeneuve, il film del 2021, di andare a rivedervi il film di David Lynch per vedere appunto due fantascienze e due interpretazioni di un grande classico della fantascienza di Frank Herbert del 1965, il libro Dune. E quindi, se avete voglia anche di rileggerlo, chiaramente adesso è stata fatta l'edizione cartonata super deluxe, vi andare, però io vi consiglio l'edizione Fanucci che c'è stata fino adesso in commercio, quella con la costa grigia che forma il cofanetto delle sei uscite, che dava benissimo, dava molto molto bene. Oppure addirittura, se trovate le vecchie edizioni Urania, ci sono le vecchie edizioni Urania degli anni 70 con le prime traduzioni, insomma, che sono ancora più genuine, ecco, insomma, che ci fanno capire però questo universo. E perché oltre da un punto di vista appunto visivo, stavamo dicendo della fattura filmica, di quello che si vede, della fattura filmica, c'è chiaramente anche una impostazione generale che è decisamente figlia della nostra epoca. Perché? Perché oltre alla critica, oltre al discorso ecologico, oltre alla critica del potere, chiaramente c'è questa gilda dei mercanti, quindi questa enorme macchina dell'economia, diciamo universale in questo caso, no scusate, dell'universo, sì esatto, che chiaramente ordina di sfruttare all'eccesso questo pianeta e di ammazzare tutte le persone senza curarsi appunto dei diritti di queste persone, del fatto che queste persone vivevano lì e quindi vengono espatriate, cacciate via da questa terra. E quindi capite che è proprio l'immaginario di alcune zone del nostro pianeta, c'è anche l'elemento esistenziale. E questo è molto interessante, perché l'elemento esistenziale appare anche nella nuova trilogia di Star Wars. Quello che non è piaciuto della nuova trilogia di Star Wars, che invece secondo me è veramente molto molto bella, ma bisogna amare J.J. Abrams per poterlo dire, e purtroppo non tutti amano Abrams, e soprattutto i fans di Star Wars, visto che Abrams ha lavorato anche per Star Trek, quindi c'è tutta una guerra in corso tra queste due faide, tra queste due grandi popolazioni fans di questa fantascienza. C'è il fatto che l'elemento esistenziale è caratteristico della nostra epoca, e non solo perché stiamo vivendo una crisi epocale, quella del Covid, perché eravamo già in una crisi precedente, economica prima di tutto, ma poi soprattutto potremmo dire di orientamento. Oggi la parola più diffusa è la parola fluido, tutto è fluido, c'è una fluidità di idee, di posizioni, di modi di vedere il mondo. Ecco, questa fluidità porta a una necessità di vedere il mondo non più in modo binario, diviso tra buoni o cattivi, ma con molte sfumature. E allora il personaggio centrale di Dune chiaramente non si capisce. Non si capisce se è un personaggio positivo, se è un personaggio negativo, se avrà uno sviluppo di un certo tipo. E questa dimensione, appunto, questa dimensione dell'incertezza dell'eroe, del protagonista, è proprio tipica di questo nuovo ciclo. E chiaramente la Villeneuve, Denis Villeneuve, è stato veramente bravo nel raccontare questa crisi esistenziale all'interno di un prodotto commerciale che era quello degli anni 60 e poi degli anni 80, dove invece era ben netto il discrimine tra buoni e cattivi. E in Dune chiaramente i buoni sono i coloro che vivono nel deserto, i cattivi sono quelli che gli vogliono portare via la spezia. Qui invece, puntando molto sull'aspetto della profezia, non si capisce bene se questi protagonisti siano buoni o cattivi. La madre non si capisce bene se è buono o cattivo, il figlio non si capisce bene se è buono o cattivo. Ci sarà una risposta nel proseguo della trilogia? Lo credo. Ma credo anche che questo Dune abbia raccontato veramente l'immaginario che abbiamo attorno. E quindi è proprio il film che c'entra in pieno l'obiettivo della nostra trasmissione. Ci sentiamo la settimana prossima.